i ragazzi vivono in condizioni veramente di disagio estremo, non era presente l'acqua al campo, il rubinetto era molto lontano e quindi noi abbiamo provveduto a fare un allaccio dopo che comunque al sindaco era stato richiesto varie volte comunque che provvedesse un allaccio idrico. Quindi abbiamo costruito noi un rubinetto e una bella mattina, la settimana scorsa, si sono presentati la polizia municipale a staccare l'allaccio dell'acqua perché era abusivo e non lo potevamo tenere. E quindi c'è stata fondamentalmente una reazione spontanea dei ragazzi, purtroppo non era una cosa organizzata, è stata proprio un'esplosione di rabbia che è stata un po' la punta dell'iceberg della condizione generale in cui i ragazzi si trovano, sia di condizioni di vita, vivono tutti nelle baracche, sia anche per l'esasperazione per la disoccupazione che è veramente dilagante, che anche per le condizioni di lavoro per i pochi che lavorano. Per cui è proprio esplosa una rivolta. Sono state costruite delle barricate, addirittura alcune sono state infiammate e poi i ragazzi si sono spostati proprio spontaneamente, dopo accese discussioni, ad occupare una delle rotonde principali appunto del paese. Questo perché è evidente con il caldo che in generale l'acqua serve, con il caldo che fa appunto era proprio necessario. E quindi niente, c'è stata proprio una giornata di agitazione, c'era una grandissima tensione, e dopo siamo riusciti appunto a fare un'assemblea al campo, è stata molto agitata ovviamente, c'era molta tensione nell'aria, però era necessario farla per riuscire a dare un'organizzazione a questa esplosione spontanea per avere poi, per capire quali rivendicazioni portare al comune. Questo perché il comune, nonostante se ne stia fregando in ogni maniera di questa situazione, aspettando semplicemente che tutto esploda affinché poi possa mettere tutto nelle mani del prefetto o addirittura dello Stato, si è trovato costretto dopo la rivolta comunque a occuparsi della questione acqua, per cui il giorno dopo siamo riusciti ad andare in corteo fino al comune e niente, il sindaco ha comunque deciso di ricevere soltanto le portavoce, non ha voluto parlare con noi militanti antirazzisti che siamo lì in supporto dei ragazzi, ma questa è una posizione di chiusura che il comune ha storicamente visto il territorio anche nei confronti del, oltre della rete Campagnellotta, anche del comitato territoriale. E abbiamo saputo dai ragazzi che hanno parlato con il sindaco, che ovviamente è stato discusso la questione dell'acqua, per cui il sindaco due ore dopo ha mandato i tecnici del comune a riattaccare un rubinetto. Però si è parlato anche della questione del lavoro, perché ovviamente la mancanza di casa, la mancanza di acqua è tutto legato al fatto che non c'è lavoro, che non è garantito il lavoro ai ragazzi. Il rubinetto nuovo che è stato attaccato in realtà è molto rischioso rispetto a quello che avevamo costruito noi. Il nostro sversale è la fogna, loro lo fanno andare liberamente in un fossato e l'acqua stagna, quindi dal punto di vista dell'igiene è estremamente pericoloso. La cosa grave che poi è successa è stata che sono cominciate tutta una serie di intimidazioni nei confronti dei ragazzi. I ragazzi ieri sera ci hanno raccontato che alcuni dei portavoce sono stati chiamati in caserma qui a Saluzzo ed è stato chiesto loro di identificare tramite le foto gli hanno detto i cattivi, cioè quelli erano più incazzati e sono dimostrati più nervosi e più radicali appunto nella protesta. E quindi ora al campo serpeggia veramente la paura. E sono i ragazzi sono divisi tra chi comunque vorrebbe continuare la mobilitazione perché l'esasperazione è veramente massima e chi invece è rimasto terrorizzato dai carabinieri, anche perché i carabinieri poi vengono spesso al campo, oltre a fare le ronde ovviamente, anche a incrociare alcuni ragazzi e farsi raccontare, e ovviamente questo mette in spavento i ragazzi, ovviamente sono tutti un po' terrorizzati appunto.
Sì, sì, cercano.
E questa è un po' la situazione, insomma.
Certo, cercano di dividere, indebolire quella che potenzialmente, appunto, se ci fosse unità, determinazione, magari potrebbe essere potrebbe dare la possibilità, insomma, anche di fare delle rivendicazioni, no? Perché accennavi appunto a partire dalla questione dell'acqua, poi magari a uno gli viene in mente anche le proprie condizioni di vita, di lavoro, sottopagato, eccetera, e quindi così c'è sempre magari una prospettiva, no, di lotta che loro temono, immagino. Adesso dicevi che c'è stata un'assemblea ieri sera, quindi è venuta fuori questa cosa delle intimidazioni e poi c'è anche qualche altra iniziativa in programma che avete in proposito o di altro tipo?
Sì, allora, ieri abbiamo fatto assemblea anche per capire un po' il clima che c'era appunto al campo. Quello che è emerso in maniera evidente è il fatto che per quanto riguarda la divisione del fronte rivendicativo ci stanno perfettamente riuscendo, che è la divisione interna oltre che tra buoni e cattivi, quella classe che conosciamo noi per ogni manifestazione che facciamo. A questa si aggiunge la divisione tra chi sta dentro il campo container della Coldiretti e chi invece sta fuori, cioè vive nel ghetto fondamentalmente. Questo provoca delle grosse tensioni perché ovviamente divide tra chi lavora e chi è disoccupato, ma poi divide anche al loro interno chi lavora, perché non tutti quelli che sono dentro il campo della Coldiretti, che vivono al ghetto, non stanno lavorando, cioè ci sono dei ragazzi che stanno lavorando e che avrebbero diritto a vivere nel campo container, ma non c'è posto. Quindi oltre alle divisioni etniche di provenienza, il comune e i carabinieri stanno costruendo delle divisioni ad hoc nei confronti dei lavoratori, e questo provoca veramente dei forti momenti di tensione che poi sono striscianti al campo. L'impressione che c'è al campo è di una calma apparente, ma in realtà sotto c'è è veramente una polveriera che rischia di esplodere in un attimo. E tutto questo è uscito ieri all'assemblea. Alcuni dei ragazzi hanno criticato i loro responsabili perché tutto è rigidamente diviso in gruppi e responsabili, ovviamente. Sono stati ritirati i responsabili perché non sono abbastanza rivendicativi, perché non organizzano le assemblee. E le tematiche uscite ovviamente sono le stesse, la casa e il lavoro. Sulla casa addirittura dei ragazzi che hanno già conosciuto l'esperienza dell'ex Moi a Torino hanno fatto delle proposte molto radicali, veramente molto radicali, per cui abbiamo dato ovviamente anche la disponibilità. Ovviamente una situazione di tensione e di paura diffusa come quella che è stata costruita ora dalle forze dell'ordine diventa difficile arrivare a queste soluzioni. Però è positivo che sia venuta fuori, perché ha dimostrato comunque una volontà di rivendicazione piuttosto alta. E anche sul lavoro la volontà sarebbe quella di denunciare la situazione di lavoro grigio e il fatto che comunque lavorano molte molte ore. Qualcuno di loro ha anche parlato del classico lavorare tutti, lavorare meno, cioè
infatti,
dicevano giustamente.
Mi hai anticipato, sì, volevo chiederti proprio questo, che forse ne avevamo parlato già con un altro compagno qualche settimana fa, cioè se si poteva magari risolvere queste divisioni con una parola d'ordine unificante, che sarebbe proprio quella, no? Lavorare meno e lavorare tutti.
Esatto, ieri abbiamo provato un pochino a parlare di questi contenuti. Il problema è che spesso c'è una visione molto individualistica, anche legata alle condizioni veramente di miseria in cui vivono i ragazzi, e non è semplice per tutti questo concetto, però ieri è stato un po' un concetto unificante, almeno nel contesto dell'assemblea. Ora vedremo nei prossimi giorni quanto poi le proposte pratiche sono uscite, anche il piano politico è uscito, che comunque è molto buono in termini di rivendicazione, sarà utile poi per riuscire a organizzarlo, perché comunque sia è difficile riuscire a mettere tutti quanti all'assemblea, e spesso c'è anche un senso di inutilità che viene percepito per le assemblee. Invece ieri siamo riusciti a parlare di questioni molto pratiche, e soprattutto la rivolta dell'acqua ha dato una dimostrazione pratica ai ragazzi, che noi ieri abbiamo ribadito, cioè il fatto che se ci mettiamo tutti insieme riusciamo a fare delle rivendicazioni forti, ad esprimere dei rapporti di forza che permettono di ottenere dei miglioramenti. È stato un esempio pratico che ha spinto alcuni di loro appunto a volersi organizzare. Ieri a fine dell'assemblea, dove si sono creati tutti i capannelli, i ragazzi che avevano partecipato, che andavano a parlare con gli altri per raccontare per andare all'assemblea, e sono nate anche delle accese discussioni. Ora vediamo un pochino come andrà nei prossimi giorni, anche perché comunque la situazione dal punto di vista anche lavorativo sta peggiorando, perché essendoci un grosso bacino di disoccupati, quest'anno rispetto all'anno scorso sono già diminuiti gli stipendi. In più sembra che sia la prima volta che succede, almeno sentendo anche gli antirazzisti del luogo, che cominciano a fare contratti di 2-3 giorni, un giorno, quindi contratti estremamente precari. Qui di solito fanno i contratti per la stagione e poi magari segnano 4 giornate su 2 mesi di lavoro, però i contratti precari non si erano mai visti.
Sì, sì.
Fino a questo punto, sì, ovviamente. Sì. Sembra che abbiano appunto un picco di richiesta ora della raccolta di pesche che sta praticamente per finire, e questo comporta il fatto che vanno praticamente a pescare al ghetto, che comunque è un utile bacino di manodopera di riserva, insomma, di disoccupati in cui pescare, che lavorano a qualsiasi condizione.
Infatti. Beh, posso chiederti appunto adesso quante persone stanno lavorando e quanti no, e quanto li pagano, quante ore lavorano, così a grandi linee, se...
Allora, attualmente le presenze in generale sono sulle 500 persone al ghetto. Alcuni se ne stanno andando perché non trovano lavoro e stanno andando a Foggia, direttamente ovviamente nelle mani della criminalità organizzata. Dentro il campo container ci sono soltanto quelli che stanno lavorando, e sono circa un po' meno di una 70 di persone. E di chi lavora al campo invece saranno su per giù una 50 di persone, non di più. E poi ci sono tutti quelli che vivono nei paesi intorno, che sono quelli che lavorano di più, essenzialmente perché quando per fare il contratto viene richiesta la residenza, chi dice che vive al foro boario ha più difficoltà a trovare lavoro, quindi stanno prendendo spesso persone che vivono a Verzuolo, nei paesi nei dintorni. Per quanto riguarda l'orario, ci dicevano che chi fa il bracciante lavora dalle 10 alle 12 ore, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, oppure dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Gli orari sono su per giù questi. In più abbiamo scoperto che alcuni di loro vengono impiegati nei magazzini, cioè vengono impiegati nelle celle frigorifere, nel carico dei camion. E loro hanno degli orari di lavoro completamente diversi, cioè spesso lavorano la mattina molto presto e basta, e poche ore, perché comunque nella cella frigorifera rischiano veramente spesso l'ipotermia, quindi lavorano poco. Quello che abbiamo notato qui è che c'è il solito meccanismo della filiera dello sfruttamento, della grande distribuzione organizzata, cioè come al solito ci sono pochi grandi smerciatori che pagano la frutta pochissimo, e questo si ripercuote a cascata. I piccoli padroncini ovviamente cercano di continuare a ridurre le condizioni, cioè i diritti dei lavoratori, riducendogli lo stipendio ovviamente, perché tutta una filiera che va a cascata, si trovano anche i piccoli padroncini un po' strozzati da come funziona l'intera filiera, ovviamente poi ripercuotono tutto sui ragazzi. La situazione è complicata perché è difficile riuscire a far partire delle rivendicazioni collettive, ovviamente, anche perché, come dicevo prima, vengono inserite delle contraddizioni e delle divisioni ad hoc create specificatamente per impedire un fronte rivendicativo. È anche vero che le condizioni materiali evidenti che i ragazzi vivono a un certo punto porteranno, come ci è successo per l'acqua, probabilmente a un'esplosione di questo sistema, perché è evidente che il campo è attualmente una polveriera.
Ma sì,
il comune se ne sta fregando di questo, e a fine mese fanno la fiera dell'agricoltura, che è una grossissima manifestazione, fanno a Saluzzo ogni anno, e la fanno al foro boario. L'anno scorso costruirono un muro per nascondere l'accampamento dei ragazzi, quest'anno non si sa come può andare, perché qualsiasi tentativo di costruire un muro, di tentare anche solo uno sgombero, potrebbe comportare una reazione veramente forte.
Sì, sì, certo. Se dici che, da quello che ho capito, almeno 400 persone sono disoccupate, mentre altre stanno 10-12 ore al giorno nei campi, cioè una situazione veramente scandalosa.
Ecco, tra loro c'è una unione in qualche modo, o comunque solidarietà, dico, tra quelli che lavorano o quelli che sono nel campeggio, nel campo container, nel campo ufficiale, e gli altri, oppure c'è proprio una divisione netta tra chi è nel ghetto e disoccupato, chi è nel ghetto e lavora, chi è nel campo del...
No, allora, alcuni che lavorano comunque vivono il ghetto e c'è una forte solidarietà, nel senso che il campo è diviso oltre per gruppi etnici per fuochi, cioè fisicamente dove si vede una cucina organizzata vuol dire lì c'è un gruppo. E i ragazzi che lavorano spesso comprano da mangiare anche per tutti gli altri. Addirittura alcuni ragazzi che vivono nel campo container vengono a mangiare al ghetto perché magari sono stati quelli che hanno trovato il contatto per venire a Saluzzo ai ragazzi che ora vivono al foro. Quindi almeno sulla questione di vita materiali una solidarietà c'è. Poi in realtà resta la divisione strisciante tra i privilegiati e i non privilegiati, tra virgolette, cioè tra chi vive al campo container e chi no. Ci dicevano dei ragazzi che vivono dentro il campo container che erano d'accordo all'introduzione di chiavi e alla chiusura della corrente durante il giorno per non far andare i ragazzi del foro Boario dentro il campo container. Fino a poco tempo fa appunto andavano a ricaricare i telefoni, a farsi la doccia nel campo container e ora la Coldiretti ha deciso di chiudere il campo di giorno e alcuni ragazzi che lavorano erano anche d'accordo a questa cosa, quindi la solidarietà sul piano materiale c'è, dal punto di vista poi di riuscire a organizzare delle rivendicazioni comuni è difficile perché ovviamente hanno scatenato alla perfezione la guerra tra poveri.
Sì, sì. Sì, sì, si capisce da quello che accennavi prima. Noi comunque speriamo che appunto chi anche si muove in quell'ambito riesca a portare avanti quelle istanze che si diceva, no? Di unità, di trovare dei punti in comune sui quali darsi da fare e magari sull'esempio di quello che è successo l'altra settimana poi riuscire anche a scendere in strada, no? Per ottenere queste cose. Adesso poi nello specifico chiaro dipende un po' da quello che emerge nelle assemblee, dalle esigenze che voi sentite insomma anche lì per lì, quindi bisognerebbe essere sul posto, ecco, per forse avere bene bene il polso della situazione. E noi magari invitiamo anche chi ci ascolta a farlo, no? Di raggiungervi, di partecipare a questa lotta in qualche modo che durerà anche ancora, no? Suppongo, perché poi questa raccolta va avanti fino a settembre, quasi all'autunno.
Sì, la raccolta va avanti anche perché ora sta per iniziare la raccolta delle mele, cioè stanno finendo le pesche e inizia la raccolta delle mele, quindi la situazione si prolungherà. Noi abbiamo, come ogni intervento che facciamo, lanciato un appello per tutti i compagni e militanti che vogliono raggiungerci e darci una mano. Potete trovare sia sul sito delle Brigate di Solidarietà Attiva, sul sito delle campagne di lotta e ci sono tutti i contatti e anche una spiegazione ovviamente di quello che si va a fare. Sempre sui due siti poi trovate anche tutti i report che stiamo facendo sulla situazione e anche un comunicato di solidarietà che ci abbiamo tenuto a scriverlo insomma per la rivolta dell'acqua, per rifare un po' di ordine sulla questione, perché almeno in loco ovviamente erano partite tutte le strumentalizzazioni di Lega Nord, siamo a Trivolore principalmente, siamo anche quasi all'inizio della campagna elettorale qua, e tutto era stato concentrato sull'esplosione di rabbia dicendo se tutti li ospitiamo si permettano anche di fare il riot, e quindi ci abbiamo tenuto a rifare un po' di ordine sia sulla filiera di sfruttamento sia sulle condizioni appunto di vita nel campo, che affermando di fatto era evidente che poi sarebbe esplosa la rabbia e che la responsabilità è sia della Coldiretti che del comune.
Certo.
Quindi comunque chiunque vuole venire, ora stiamo cercando di fare un metodo, un'inchiesta a tappeto per capire proprio nel dettaglio chi sono i grandi smerciatori, come funziona la filiera, in modo da avere chiaro quali possono essere gli obiettivi di rivendicazione, perché la guerra tra poveri poi la smontiamo soltanto individuando i padroni locali che costruiscono questa filiera di sfruttamento in cui poi i ragazzi finiscono nel mezzo, insomma.
Certo.